Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Parte terza. La cugina e lo zio. Sezione 1. Nell'estate 1916 venne da noi per rimettersi da una pericolosa adenite e mastoidite mia cugina Giuseppina, la figlia, almeno speriamolo, di quello zio del quale le parlai a suo tempo, il fratello di mamma, quello che con la sua venuta mi aveva ficcata in collegio. Io non l'avevo mai vista, perché era sempre stata in collegio, per sottrarla dalla benefica vicinanza della madre e della zia. Aveva allora 20 anni, io 19. Le volli bene anche prima di averla con me. Mamma mi aveva detto che quell'estate non mi avrebbe fatto nessuna veste nuova e nessun cappello, perché doveva pensare a Peppina. Non eravamo in condizioni da essere scomodati dal dover fare il rinnovo di 2 guardaroba estivi, ma io, a cui mia mamma, per farmi inghiottire quello che lei reputava dovesse essere per me un rospo, ossia la venuta della cugina, parlava con una inusitata dolcezza. Avrei accettato di andare nuda pur di sentirla parlarmi sempre così. Figurarsi se non aderii a tutte le proposte. Tra l'altro, staccata come ormai ero da tutto e incline alla morte, ero ancor più di prima contraria a tutte le civetterie. E poi l'idea di avere con me una cugina della mia età, ex collegiale come me, educata presso suore dello stesso ordine delle mie. Oh, quante cose che mi entusiasmavano! Mi proposi di volerle bene come a una sorella e gliene volli. Venne col padre qui a Viareggio. Lo zio si trattenne per qualche giorno, poi tornò a Bergamo, all'ospedale dove era bibliotecario, oltre che ricoverato a vita. Peppina rimase. Ci affezionammo molto l'una all'altra. Devo dire a suo onore che, pur essendo nata da un poco di buono ed essendo stata in quell'ambiente fino a 8 anni, non mi dette mai modo di scandalizzarmi. Era un po' leggerina, ma a 20 anni su per giù lo siamo tutti. Facevamo belle passeggiate col mio papà, i bagni, eccetera, eccetera. Erano con noi altri 2 cuginetti, maschi questi, l'uno di 14 e l'altro di 8 anni, provenienti dal Veneto e venuti per i bagni costì, dato che l'Adriatico non era allora molto tranquillo. Non ero mai stata così sollevata da molto tempo a questa parte come in quella estate. Tra l'altro, essendo mia cugina per il momento molto pia, andava spesso in chiesa, alla chiesa di Sant'Andrea, nostra parrocchia estiva, e io andavo con lei. Mamma non osava opporsi alla nipote, della quale voleva attirarsi l'affetto. Qui le devo narrare una cosa che non so se sia proprio attinente alla mia storia, ma credo non sia del tutto estranea. Io Amavo molto la nostra casetta di via Umberto I, dove ero entrata la prima volta di soli 7 anni. E mi ci ero sempre trovata molto bene. Quell'estate mi ci sentivo a disagio. Perché? Ma non glielo saprei neppure dire quel che provavo esattamente. Non mi sentivo mai sola. Mi spiego, anche se ero in casa sola, cosa che talvolta avveniva, io mi sentivo come se intorno a me ci fosse qualcuno invisibile, ma presente. E, paurosa come sono di ciò che ignoro, avevo paura. Mamma, secondo al solito, quando glielo dissi, mi derise e rimproverò. Ma nel suo scherno, nel suo rimprovero, valsero a farmi più coraggiosa né a impedire che io sentissi sempre quella presenza misteriosa. Una notte, il 17 agosto 1916, mentre dopo aver riso ben bene coi cuginetti ci eravamo addormentate nei nostri due lettini come due grandi bebè, fummo svegliate da un traballio di una pesante predella messa nel vano della finestra. Il mio cane, che dormiva con noi due ragazze, ringhiò. Accesi la luce, paurosa che fosse terremoto, ma il filo della luce era in moto. Spensi e col facile sonno della gioventù riprendemmo a dormire. Dopo circa mezz'ora, 3 colpi fortissimi, come di una mano aperta che percuotesse un uscio, si udirono contro la porta della nostra stanza. Prima ancora di accendere la luce, mentre un sudore ghiaccio mi bagnava tutta, chiesi: «Nonna, sei tu?» Non so perché dopo 13 anni dalla sua morte io pensassi, ancor fra sonno e veglia, a lei. Tutta la casa fu a rumore. Papà accorse, i cugini accorsero, mamma accorse. Papà e i cugini non dissero niente, fuorché la naturale domanda di cosa fosse stato quel baccano. L'avessimo almeno saputo. Ma mamma fece una bella brontolata e credo che tuttora sia convinta che si sia state noi ragazze a fare quello scherzo. E pensare che noi avevamo una tremarella tale che finimmo la notte in un unico letto per farci a vicenda coraggio. Con la metà settembre partirono i cuginetti e rimanemmo noi due coi miei. Mentre ci occupavamo di fare i bagagli per tornare a Firenze, giunse un telegramma annunciante che mio zio era moribondo. Era il 30 settembre. Mia mamma partì con mia cugina per Bergamo. Io rimasi con papà. In quei giorni che fui sola col papà, sentii più che mai la invisibile presenza di esseri incorporei. Avevo una paura nera, ma stavo zitta per non essere scherzata, per quanto bonariamente, da papà. Una notte mi rifugiai da lui perché mi pareva che lungo la parete, noti che la casa a 2 piani era sopraelevata sulle due che la fiancheggiavano e perciò la mia parete non si appoggiava a nessun'altra casa. Mi pareva che detta parete fosse come strofinata da mani. Un rumore uso quello che fa un muratore quando scialba un muro. Finalmente mamma e Peppina tornarono. Lo zio aveva superato felicemente la polmonite. Partimmo per Firenze e andammo ad abitare un nuovo appartamento perché l'altro era stato lesionato da un terremoto. La nuova casa era triste, in via Pippo Spano, chiusa fra case tanto sulla facciata che sull'interno. Però anche da lì vedevo la Madonnina sulla porta del convento dei Gesuiti ed ero vicina a questa chiesa. Passò l'inverno così. Io con mia cugina andavo d'accordo, ma fra mia mamma e lei cominciavano delle scaramucce. Mia mamma, che trovava me colpevole di mille leggerezze, si era accorta che la nipote lo era più della figlia e volle usare con la stessa la severità che usava con me. Ma Peppina non era Maria, perciò ottenne l'effetto opposto. Peppina trovò modo di stare fuori di casa il più possibile. Andò insegnante di lavoro, perché era nel lavoro femminile bravissima, presso l'Istituto Santa Caterina e alla domenica presso le scuole festive. Guadagnava così qualcosa che si metteva da parte e stava lontana da mamma. Così io persi la sua compagnia per molte ore del giorno. Intanto la guerra continuava e le restrizioni cominciavano a farsi sentire. Papà, mamma e Peppina si aiutavano a uova e latte condensato, a pastine in brodo e frittelle cotte nello strutto. Io, che ho uno stomaco forte a modo suo, ossia capace di digerire tuttora un piatto di verdura cruda, ma non una tazza di latte, non dei fritti, non delle uova. Se le bevo oggi, dopo devo per almeno 10 giorni non toccarne più. Cominciai a soffrire la fame. Fino al 1919 io non bevvi mai caffè nero. E perciò non avevo neppure quello col suo zucchero relativo a sostenermi. I miei dolori morali e la fame insieme mi indebolirono sempre più. Nel giugno 1917 arrivò inaspettato lo zio, papà di Peppina. Si era licenziato dall'ospedale. E in simili momenti penosi veniva da noi. Mamma andò su tutte le furie, ma ormai era fatta. Io, per quanto ricordassi gli estri di questo zio, gli feci buon viso. Pur di avere qualcuno da amare, avrei amato anche il diavolo. Sul principio tutto andò bene. In luglio venimmo a Viareggio, ma io capii che non potevo più fare i bagni. Mi sentivo morire ad entrare nell'acqua fredda, io che solo l'anno avanti avevo fatto oltre 100 bagni. Il cuore cedeva sempre più. Mamma mi rimproverò perché non facevo i bagni e dissi che mi facevano male. Rispose, al solito, che avevo delle obbie. Amen. Io poi sentivo più ancora che l'anno avanti quelle strane, invisibili presenze nella casa. Ma per fortuna quell'estate le avvertivano anche gli altri. Presi coraggio allora e dissi che io in quella casa non ci volevo più stare. Mamma, impaurita, per quanto non lo volesse dire, considerando anche tante altre cose, si decise ad affittarla. Mentre si attendeva il bagnante che doveva entrarvi a passare agosto e settembre, seppimo dai vicini che per due inverni consecutivi la famiglia alla quale, per non lasciarla chiusa, affittavamo la casa, un professore di botanica con la moglie e due figlie già ventenni, vi avevano fatto dello spiritismo. Io non traggo nessuna deduzione, dico solo che questa fu la prima volta che fra me e lo spiritismo vi fu quella solenne incompatibilità e quella mia sensibilità a certi fenomeni. Che paura, mio Dio! Tornammo a Firenze il 10 agosto. Peppina, spalleggiata dal padre, era ora più prepotente. Ora lei sa bene che i caratteri simili non vanno mai d'accordo. Bisogna che un prepotente abbia di fronte un remissivo, un superbo, un umile e così via, per poter andare avanti senza romperla. Ma mia mamma, suo fratello e la figlia di suo fratello avevano lo stesso carattere. Perciò, guerra continua. Un inferno. Entrare negli ospedali era sempre stato il mio sogno. Avrei potuto essere utile, stare lontano da casa e, oh speranza, contrarre una malattia che mi portasse all'altro mondo. Perché se non ero più tormentata dalle battaglie del desiderio sensuale, lo ero sempre dal grande desiderio di morire, né i modi materni erano tali da levarmi questo desiderio. Anzi, io ero il capro espiatorio dei nervi causati in lei dalle dispute col fratello e la nipote, e anche il caro zio, sempre ateo e originale, non stava indietro del tormentarmi. Così ne avevo addosso due. Peppina no, era con me sempre uguale. Mamma, in grazia della eloquenza di Carlo del Croix, che aveva ancora le cicatrici fresche sul volto accecato e anche per non fare brutta figura presso altre persone presenti, permise che io pure mi iscrivessi fra le infermiere samaritane. E così, col 15 novembre, entrai per la prima volta in un ospedale. Il primo giorno, anzi, la prima mattina, perché era mattina, vedendomi osservata da tanti occhi, così timida come ero, mi impappinai e feci un massacro. Inciampai in un tavolino da notte e buttai tutto a terra, tazze, bicchieri, bottiglie, eccetera, eccetera. Per fortuna il ferito aveva appena preso orologio e termometro. Fu il mio battesimo, un po' rumoroso se si vuole e un po' costoso, ma insomma Bagnai così la mia croce d'infermiera. Presto però divenni pratica e brava. Come mi volevano bene i miei poveri ragazzi. Erano soldati di truppa, perché avevo chiesto all'ispettrice di non mandarmi in un ospedale per ufficiali. Andavo per servire i sofferenti e non per civettare o trovare marito. Avevo ben altro per il capo io. Perciò volli andare fra gli umili soldati, grandi solo nel loro eroismo e nella loro pazienza. Anche le suore, le figlie di San Vincenzo, le caratteristiche cappellone, mi volevano molto bene, e così le consorelle, infermiere e i medici. In 18 mesi di ospedale non ebbi mai un rimprovero né uno sgarbo. Facevo il mio dovere e perciò ero amata e rispettata. Le ore più belle della mia giornata le passavo fra le corsie. Vi andavo tutti i giorni, anche la domenica, all'ospedale, e vi stavo dalle 13 fino alle 20, e anche più, se vi erano dei gravi e dei morenti. Dopo 2 mesi passai all'isolamento, fra tisici e condannati per mali diversi. Avevo così il secondo reparto e l'isolamento, qualcosa come un 200 letti circa. L'ospedale, essendo in Piazza San Marco, nel Palazzo degli Studi Superiori, passavo sempre davanti alla chiesa e al museo di San Marco e mi fortificavo il cuore per tutte le miserie che avrei dovuto assistere ai piedi del Nazareno nell'andare, e spesso alla sera entravo un momento nel museo prima che lo chiudessero e nei giorni di ingresso libero per tuffarmi nel cielo, dopo essere stata tante ore nel purgatorio ospitaliero davanti alle tavole angeliche del beato Giovanni da Fiesole. Il vivere fra tante miserie mi faceva bene. Mi ammorbidiva sempre più il cuore indurito dall'eccesso del dolore. Era come se delle scaglie, simili a quelle che ricoprono le tartarughe, cadessero, lasciando libera la mia anima al fluire della bontà. Il dovere, tra l'altro, portare a Dio tanti poverini a me affidati, mi obbligava dolcemente ad accostarmi sempre più a Dio. Avevamo un molto pio cappellano militare, un passionista, che con la sua pazienza, dolcezza, tatto squisiti, operava vere conversioni. I miei ragazzoni lo ascoltavano molto ed erano fedeli alle loro pratiche di pietà. Ogni pomeriggio, verso le 3, in cappella, una cappellina quasi sul tetto, piccola ma bellina, vi era la benedizione eucaristica. I feriti che potevano muoversi andavano. Una teoria di grucce che toccheggiavano per i corridoi, di bastoni, di braccia al collo, di teste fasciate. Salivano la scaletta e i primi arrivati entravano finché la chiesina era stipata. Gli altri si pigiavano fuori sul pianerottolo, giù per la scala e cantavano. Che bei cori di voci maschie. Faceva commozione a sentirli cantare così con fede, con slancio, quei re di vivi che avevano combattuto e ucciso nelle mischie feroci e e che ora, tornati come dei grandi bambini indeboliti dal male, sapevano ridiventare buoni, semplici, fidenti, come quando fanciulli andavano in chiesa con la loro mamma. Mi pare ancora di sentirli quei canti. Noi vogliam Dio, te l'audace lingua frena, andrò a vederla un dì e tanti altri. Gesù si è servito anche dei miei feriti per parlare al mio cuore. Ho pianto udendo quei canti. Ma era già un pianto diverso, era un pianto in vocazione, un pianto lavacro, un pianto che era scala, il primo scalino della scala per salire a Dio. Alla vigilia delle feste e al sabato si confessavano e il giorno dopo mi dicevano di aver fatto la comunione e mi chiedevano se la facevo io pure. Poveri ragazzi, quanto bene mi è venuto da loro. Mi vedevano spesso malinconica e facevano di tutto per rallegrarmi. Ma anche io detti a loro tutti i tesori del mio cuore di donna. Fui mamma e sorella con loro. Superai ripugnanze, impazienze, stanchezze, perché li amavo e ne ero amata. E con soddisfazione mi dico, ho fatto anche là il mio dovere. Nulla mi rimprovera la coscienza. E ne sono sicura, perché le lettere di quei miei figliolini, più vecchi di me, lo attestano ancora. Avrei molto da dire sui miei ragazzi, ma ciò mi porterebbe lontano, lontano. Mi basta invece solo di averle detto che ho agito rettamente in tutti i modi, anche là dentro. Oh, è un gran bel conforto poter dire che si è agito bene. Penso talora che i miei cari ragazzi defunti preghino nel cielo per la loro giovane sorellina di ospedale e che mi attendano lassù. Penso, anzi, che mi saranno vicini nell'ora della morte per aiutarmi, come io fui vicino a loro in quella loro ora estrema.